È bello ancora questa mattina essere qui insieme per vedere, studiare, analizzare e meditare la parola di Dio. E forse questo tempo ha purtroppo impedito a qualcuno di essere qui questa mattina. Peccato, ma ringraziamo il Signore perché comunque ci siamo e possiamo ricevere i benefici che ci vengono dalla predicazione della parola. Oggi inizieremo a predicare dalla lettera di Giacomo e quindi possiamo già andare lì. Per l'appunto iniziamo questo percorso nella lettera di Giacomo e diciamo qualche nota su questa lettera, molto brevemente, che è stata, ovviamente l'autore è Giacomo, che è il fratello di Gesù, è stata scritta intorno al 44-49 d.C., che ne fa lo scritto più antico del Nuovo Testamento, ed è una lettera molto particolare, è una lettera molto particolare ed importante per il cristiano, perché quello che troviamo nella lettera di Giacomo è diverso da quello che troviamo nella maggior parte delle altre lettere, nelle lettere di Paolo, per esempio, dove lui dedicava molto tempo, molto spazio al tema della giustificazione per fede, no? Ovviamente giustamente dedicava molto spazio a questo tema e parlava comunque anche dei frutti della giustificazione per fede, perché voleva far comprendere che comunque dovevano esserci dei frutti affinché la fede fosse vera, fosse autentica, genuina. E invece Giacomo parla più della pratica. Nella lettera di Giacomo non troviamo tanta teoria, non troviamo tanta teologia, anzi non la troviamo quasi per niente, anche se ci sono alcuni accenni, se leggiamo tra le righe riusciamo a coglierli. Però per la maggior parte della lettera vediamo che Giacomo si concentra proprio sulla pratica, si concentra sulla applicazione quindi della teoria, della teologia. E quindi questa lettera per noi è molto, molto importante. E perché è importante? Perché possiamo specchiarci in questa lettera, no? Possiamo paragonare il nostro comportamento, le nostre abitudini, i nostri pensieri, le nostre convinzioni con quello che Giacomo scrive. Anzi, più che possiamo, direi che dobbiamo fare questo esercizio. E vi avverto, fare questo fa male. Andare a studiare, a meditare la lettera di Giacomo fa male. Perché quando parliamo di teoria, probabilmente chi più chi meno ce la chiaviamo, però quando andiamo a parlare di pratica, e qui Giacomo entra nei dettagli, quando andiamo a parlare di pratica la situazione diventa spigolosa e quando ci confrontiamo con questa lettera, vi assicuro, e che per chi lo ha già fatto lo sa, che fa male, però è qualcosa che dobbiamo fare. Anche se fa male, è necessario farlo. Giacomo qui ci mette completamente a nudo, ci mostra in modo schietto come siamo veramente e non lascia spazio a scuse, a opinioni, a convinzioni personali, no? Ci dice: questo è il cristiano, ecco lo specchio, no? E ce lo mette davanti. Qui troveremo delle affermazioni molto forti. Come al verso 26 del capitolo 1 dice: se uno fra voi pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. Oppure verso 14 del capitolo 2: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Oppure capitolo 2 verso 20: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? O ancora in ultimo, capitolo 4, verso 4, leggiamo: o gente adultera, non sapete che che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E queste sono affermazioni molto molto forti, e ce ne sono molte altre. Quindi studiando questa lettera ci troviamo senza scelta, se siamo cristiani. Ci ritroviamo senza scelta. Dobbiamo riconoscere le nostre mancanze. Dobbiamo riconoscere le nostre convinzioni errate. Dobbiamo riconoscere che le scuse che mettiamo ogni giorno, in modo da poter continuare a comportarci come ci comportiamo di solito, sono vane, non hanno valore davanti alla parola di Dio. E lì dobbiamo confessare: Signore, ho peccato. Signore, ho bisogno di essere trasformato. Signore, ho bisogno di conoscerti ancora di più, meglio, in profondità. E quindi Giacomo fa questo lavoro di scoprire gli altarini, no? Diciamo così. E come lo fa? Lo fa parlando di alcune prove. E parla di queste prove che ogni cristiano deve affrontare. E parla ad esempio della prova della perseveranza nella sofferenza, che andremo a vedere oggi. Parla della prova della tentazione, la prova della fedeltà alla parola di Dio, la prova della sottomissione a Dio, eccetera. Ci sono tante cose che lui nomina. Piacendo al Signore le vedremo tutte, ma ora andiamo a leggere il brano che vorremmo considerare questa mattina. Giacomo, capitolo 1, ovviamente, versi da 1 a 12. Giacomo 1, versi da 1 a 12. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Fino a qui. Divideremo questo brano in tre punti, proprio sempre per ricordare meglio, per comprendere meglio, per fare anche uno schema mentale. Il primo punto è intitolato La gioia nella sofferenza. Il secondo punto è Dio dona generosamente. E il terzo punto: il povero diventa ricco e il ricco diventa povero. Oggi vedremo solamente il primo punto, perché in realtà l'intenzione iniziale era di fare un messaggio solo su questi 12 versetti, ma poi se ne sono usciti due, quindi tra predicare per un'ora e mezza e dividere il messaggio in due parti, e abbiamo preferito la seconda opzione. Quindi se piace al Signore, la prossima domenica vedremo il resto, gli altri due punti. Ora, il primo punto è la gioia nella sofferenza. Dice Giacomo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. E Giacomo ci mette qui davanti a uno dei paradossi del cristianesimo, vero? Parlo di paradosso se confrontiamo questa affermazione con è l'opinione del mondo riguardo alla sofferenza, no? E alla gioia. E il paradosso qual è? Il paradosso è: come si può gioire nella sofferenza? Perché Giacomo qui sta parlando proprio di sofferenza. Lui le chiama prove, perché lo sono, ma parla in realtà di sofferenza. Infatti la parola originale tradotta in prova, cioè nella parola prova, indica quelle preoccupazioni e quelle difficoltà che fanno perdere la pace, la serenità, la tranquillità alle persone. E la forma verbale, il modo in cui lui usa questa parola, significa mettere qualcosa o qualcuno alla prova per scoprire la vera natura della persona oppure le qualità di un oggetto, no? Quindi essere messi alla prova provoca sofferenza. Essere messi alla prova provoca sofferenza. E nella scrittura abbiamo parecchi esempi. Pensiamo per esempio a Giobbe, no? Che stiamo studiando ora, ma che conosciamo bene la sua storia. Lì è stata una grande prova. Oppure leggiamo in Primo Pietro, capitolo 1, versi 6 e 7, dove qui Pietro è più esplicito, più chiaro. Dice: perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E l'illustrazione che fa Pietro qui dell'oro che viene provato con il fuoco rende bene l'idea del fatto che la prova provochi sofferenza. Quindi la prova del Signore genera sofferenza, e questo l'abbiamo compreso tutti. Ma la domanda qui è: perché bisogna gioire? No? O meglio, come è possibile gioire nella sofferenza? Gioire mentre si soffre, Giacomo dice, una grande gioia. E questo lo scopriamo andando proprio ad analizzare quel paradosso di cui parlavo all'inizio, che si crea quando si pensa a questa affermazione e la convinzione che c'è invece nel mondo riguardo alla gioia e alla sofferenza. Infatti in genere si gioisce per qualcosa che arreca piacere, vero? Noi siamo gioiosi quando ci succede qualcosa che ci dà piacere, non sofferenza. Quando invece viviamo una situazione, o comunque come credenza generale, diciamo così, come convinzione generale, quando si vive una situazione difficile, che toglie la calma e la serenità, non si è gioiosi. Ci si dispera, vero? Ci si abbatte, si sta male, ci si deprime. E questo è comprensibile. Per questo il mondo, ovvero chi non conosce Dio, chi non riconosce Dio come suo Signore e non cerca di vivere secondo i suoi insegnamenti, si dà alla ricerca del piacere, dei divertimenti, della spensieratezza per trovare la gioia. Ma qual è l'errore qui? Cioè, non c'è nulla di sbagliato forse, no? Nel cercare qualcosa che ci porta piacere, no? Che ci porta gioia. Un po' di spensieratezza, cosa c'è di sbagliato? Apparentemente non c'è nulla di sbagliato, se non forse che le persone che non conoscono Dio hanno la vista corta. Infatti queste persone gioiscono solo per i piaceri terreni, che durano per un tempo, guardano solo al presente, a questa vita. Di conseguenza i piaceri che cercano danno sì gioia, ma daranno gioia per un tempo limitato, vero? E infatti che cosa succede? Questa ricerca poi ricomincia, vero? Questa ricerca della gioia è sempre in moto, è sempre in atto, perché questa gioia che ricercano loro ha una durata molto, molto breve, perché le sofferenze tornano e i tempi duri tornano. C'è chi dice, drammatizzando, no, siamo nati per soffrire, vero? L'avete mai sentita questa espressione? Siamo nati per soffrire. I più saggi invece dicono, a ragione, che la sofferenza aiuta a crescere, no? Aiuta a maturare, e insegna qualcosa. E questo è vero, questo è vero. In ogni caso però questo non allevia la sofferenza. La consapevolezza del fatto che la sofferenza comunque porta un risultato positivo, cioè insegna qualcosa, fa maturare, eccetera, non allevia la sofferenza, o comunque non produce gioia il sapere questo, perché l'uomo senza Dio viene semplicemente investito dalle sofferenze e dalle difficoltà della vita. Cioè il credente subisce la sofferenza che arriva in qualsiasi momento, non avendo alcuna certezza riguardo all'origine di questa sofferenza e alle motivazioni della sofferenza. Lui la subisce in modo passivo. Quello che abbiamo letto questa mattina invece, che ci dice Giacomo, è totalmente diverso. È qualcosa che è completamente diverso. Infatti Giacomo dice che la prova, la sofferenza, non capita per caso, vero? Bensì è mandata da Dio. Inoltre questa prova non è fine a se stessa, ma ha uno scopo. Qual è lo scopo? Quello di portarci più vicino a Dio, di farcelo conoscere sempre meglio. Non è meraviglioso questo? Questa è una realtà bellissima, è scritta proprio qui, ai versi 3 e 4, rileggiamoli. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. La prova della nostra fede produce costanza. Quando la nostra fede è messa alla prova, abbiamo un risultato. Abbiamo un risultato, la costanza. Attenzione però, perché questa parola costanza non significa pazienza. La prova alla quale i cristiani sono sottoposti non produce pazienza. Il significato qui è resistenza, perseveranza, qualcosa di molto più forte, di attivo. Mentre invece la pazienza è passiva, vero? È comunque una grande virtù, ma è qualcosa di passivo. Il cristiano attraverso le prove diventa resistente, perseverante. Resistente nell'affrontare le prove e perseverante nel cercare la presenza e la comunione con il suo Signore. Le prove sono necessarie, fratelli e sorelle, le prove sono necessarie. Abbiamo visto l'illustrazione in Primo Pietro, no? L'oro che viene purificato con il fuoco. Lo sappiamo tutti perché l'oro deve essere purificato con il fuoco. Perché questo processo che cosa fa? Toglie le impurità, vero? Toglie le scorie, quelle sostanze che non fanno parte dell'oro, che devono essere tolte per, appunto, rendere l'oro puro, per renderlo perfetto. E il credente ha delle scorie, ha delle imperfezioni, delle impurità che vanno tolte. Tutti noi siamo così, nessuno escluso, tutti noi siamo così. Le prove quindi sono necessarie, ed è bello di vedere come il Signore concede la costanza ai suoi figli. Questa è opera di Dio. Il Signore concede la costanza in modo da poter affrontare queste prove sempre più con resistenza e con perseveranza. Questa è l'opera di Dio. Ma la bontà del Signore non si ferma qui, perché leggiamo che questa tenacia, questa perseveranza a sua volta porta a un'altra conseguenza, abbiamo appena letto, vero? Ovvero compie pienamente la sua opera nei figli di Dio, rendendoli perfetti, completi e di nulla mancanti, dice la Scrittura. E qui dobbiamo fare attenzione ed essere precisi, fare una distinzione in modo da non sbagliarci. Quando Giacomo parla di perfezione, non sta parlando di una condizione di assenza di peccato. Attenzione. Infatti al capitolo 3, verso 2 di questa stessa lettera, leggiamo: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, perché manchiamo tutti in molte cose. Lui si include, no? Nella lista di queste persone che comunque, nonostante siano credenti, e lui stesso sia un credente maturo, si include nella lista di queste persone e dice: noi tutti manchiamo in molte cose. E è importante avere chiaro questo concetto, che qui quando parla di perfezione non parla di assenza di peccato. È importantissimo, perché ho sentito di credenti, di pastori addirittura, di responsabili di chiesa, che sono convinti, o erano convinti quando ho sentito di questa cosa, quando mi è stato raccontato, di aver raggiunto uno stato di non peccaminosità, ovvero convinti del fatto di non peccare da molti anni. E la scrittura ovviamente non insegna questo. Anzi, oltre al verso che abbiamo letto in Giacomo, ne troviamo uno in primo Giovanni, capitolo 1, verso 8, la prima lettera di Giovanni, questo è molto più famoso e conosciuto, tra di noi almeno, dice, vi ricordate, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Quando Giacomo parla di perfezione, qui si riferisce alla maturità spirituale, al carattere del cristiano, sempre più formato, no? Da Dio. E infatti la stessa parola greca la troviamo utilizzata in altri brani nella scrittura, e vediamo che il significato è proprio quello di essere maturi. Due citazioni dalle lettere di Paolo, in 1 Corinzi capitolo 2 versi 6 e 7. Paolo dice, tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi, e qui è la stessa parola, che in Giacomo è tradotta per perfetti, esponiamo una sapienza, la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. I filippesi invece troviamo Paolo che dice, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, di quanti siamo maturi. Anche qui troviamo la stessa parola nel greco. E Paolo sta parlando qui di se stesso, no? Essere umano, che non è perfetto, che non è senza peccato. Quindi il significato è questo, maturità cristiana. Ed è quella alla quale noi tutti dobbiamo puntare, è quella che dobbiamo tutti desiderare. Perché? Perché vogliamo, dobbiamo desiderare di assomigliare sempre di più al nostro Signore Gesù. Questo ci dice la parola. E ecco dunque spiegato il motivo di questa affermazione, può sembrare assurda o quantomeno strana, no? Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Il fine ultimo di queste prove è formare il carattere del cristiano, far crescere in noi virtù come la pazienza, la perseveranza, la mansuetudine, la carità, l'umiltà. Far crescere in noi l'amore per i fratelli e sorelle, l'amore per il prossimo. Questo è il fine ultimo delle prove. E più ci avvicineremo a questa perfezione, a questa maturità, e più il desiderio di vivere secondo gli insegnamenti della Scrittura diventerà pressante. La nostra concezione della vita su questa terra cambierà sempre più, fino a che faremo totalmente nostra quella verità che ripetiamo spesso, senza sapere magari cosa significhi fino in fondo, no? Quando diciamo in questa vita siamo solo di passaggio. La nostra cittadinanza è nei cieli, vero? Quanto a fondo comprendiamo questo concetto? Ecco, le prove servono anche a farci comprendere sempre più a fondo questo concetto, a viverlo, a farlo nostro. Saremo sempre meno attratti dalle cose terrene, le quali perderanno sempre più valore, mentre acquisteranno valore quelle celesti, che desidereremo sempre di più. Vedremo sempre più vittorie sul peccato nelle nostre vite. Comprenderemo sempre più a fondo i bisogni degli altri, specialmente il bisogno di salvezza di chi non conosce Cristo, e desidereremo sempre più portare la testimonianza del Vangelo, la buona novella. Che cosa potremmo volere di più? Cosa potremmo, in quanto cristiani, desiderare più di questo? Ed è bello vedere in queste parole la misericordia del Signore, la bontà del Signore verso di noi. Abbiamo letto stamattina nel Salmo cosa siamo noi, no? Che tu ci consideri in questo modo. Che cos'è l'uomo davanti a te che tu ci consideri in questo modo? Ecco, un'altra prova della bontà, della generosità del Signore che ci concede questa costanza, questo cambiamento, le prove per poter crescere. Il Signore opera in noi in modo perfetto, perché vuole modellarci a suo piacimento, non al nostro. E l'opera di Dio è meravigliosa nei suoi figli. Ed è anche di questo che Paolo parla quando, nella lettera ai Romani, capitolo 8, verso 32, vi ricordate cosa dice? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? È anche di questo che parla lì Paolo. Tutte queste cose, sono tutte quelle cose che contribuiscono a compiere quell'opera buona che Dio ha iniziato in noi e che porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Come potremmo non essere felici? Come potremmo non essere felici? Come potremmo non gioire sapendo che le prove che affrontiamo hanno questo fine ultimo? Tornando di nuovo al paradosso di cui abbiamo parlato all'inizio, vedete quanto è grande la misericordia di Dio, perché un giorno ci ha aperto gli occhi e ci ha dato la possibilità di comprendere queste verità che invece molti non possono comprendere perché non hanno il Signore, perché non si sono resi a Cristo. Non dimentichiamo che anche noi eravamo nelle stesse condizioni e subivamo le sofferenze, i momenti difficili della vita, passivamente, no? Come abbiamo detto prima. Arrivavano e non sapevamo né il motivo né da dove ne venissero, né se ci fosse una regia dietro quelle sofferenze. Le subivamo passivamente. Ma oggi, grazie al Signore, è tutto diverso. Oggi è tutto diverso. Possiamo gioire grandemente nelle prove. E non è un'utopia. È la parola di Dio che ce lo dice. Gloria al Signore. Ora la domanda è questa: quale effetto produce in te oggi questa parola, questa scrittura? Perché se noi ascoltiamo la parola di Dio e ce ne andiamo da qui così come siamo entrati, dobbiamo ammettere che c'è qualche problema. Quale effetto produce in te questa parola oggi? Stai attraversando delle prove? Riesci a gioire pensando a quello che abbiamo detto questa mattina? Riesci a comprendere quale grande privilegio sia l'essere formati da Dio? Ricevere l'educazione, la formazione del Signore attraverso le prove. Essere cambiati, trasformati attraverso le prove, altrimenti noi non sapremmo cosa fare, non sapremmo dove sbattere la testa, come si dice. Ma il Signore ci ama e si prende cura di noi in questo modo. Riesci a comprendere questo grande privilegio? Essere formati dal Dio onnipotente, oppure sei abbattuto, oppure sei scoraggiato? O addirittura sei arrabbiato con Dio per quello che ti succede. Abbiamo parlato prima di vista corta, no? Delle persone che non conoscono il Signore. Noi non abbiamo la vista corta. Il Signore ci ha dato una vista più efficace di quella dell'aquila, dei rapaci, no? Che possono vedere, sappiamo tutti, a distanze impensabili per l'uomo. Noi possiamo vedere all'eternità. Il Signore ci ha dato la capacità di vedere, perché è scritto qui, quello che succederà nell'eternità, cosa ci aspetta nell'eternità, no? E quindi, se sei scoraggiato, se sei abbattuto per le prove che stai attraversando, sappi che non devi limitare la tua vista. Guarda oltre, guarda oltre, guarda le promesse di Dio che si realizzeranno. Guarda al giorno in cui saremo con il Signore su nel cielo e tutto scomparirà. Ma potresti guardare anche un po' più indietro, un po' più vicino a noi, no? A quella maturità che il Signore ci farà raggiungere, no? Come potremo essere usati sempre più dal Signore in quanto più maturi, no? Essere utilizzati come strumenti efficaci nelle sue mani, no? E questo non produce gioia, questo deve produrre gioia. Ecco perché Giacomo ci dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Se stai attraversando delle prove, sappi che il Signore sta operando in te. Non succede nulla per caso, non è uno sbaglio, non sono delle circostanze avverse, come si dice certe volte, ma è Dio che opera in te per affinare la tua fede, per liberarla dalle scorie, per purificarla da quelle impurità che Dio vuole togliere. E allora, in quel momento, quando capiamo questo, comprendiamo che Dio vuole ci sta rendendo sempre più un uomo o una donna di Dio, secondo il suo cuore. E che il Signore possa incoraggiarti attraverso questa parola questa mattina. Vogliamo pregare. Signore, è bello veramente vedere come Tu operi in noi, nei Tuoi figli, Signore. È bello vedere di quale misericordia sei capace, è bello vedere, Signore, come Tu ci guidi, anche se noi vogliamo andare in una direzione diversa da quella che Tu hai stabilito, Signore. Tu ci riporti in carreggiata, Tu ci fai crescere, ci fai maturare, Ti fai conoscere sempre di più, Signore, Ti riveli sempre di più. E queste sono tutte cose, Signore, che noi non meritiamo. È la Tua grazia, è la Tua misericordia, oh Dio. E vogliamo veramente ringraziarti questa mattina, Signore, per questo. Ti preghiamo affinché Tu possa concederci sempre più questa costanza, oh Signore, questa perseveranza, questa tenacia, quando ci troviamo ad affrontare delle prove, oh Signore. Ti preghiamo affinché possiamo ricordare in quel momento, potremo ricordare, che Tu ci stai formando, che Tu ci stai affinando, che Tu ci stai purificando, Signore. Grazie per la Tua opera, oh Dio, perché è sempre perfetta e meravigliosa, oh Signore. Grazie, Padre, perché vorrai continuare a prenderti cura di noi in quel modo perfetto del quale solo Tu sei capace. Nel nome prima di Cristo Gesù. Amen.